Zitto prego. Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van due vagabondi van lungo la strada van senza parlarsi mai. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché tu canti assai male.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming. I know I can't be free. But those people keep a moving, and that's what tortures me. If they freed me from this prison, if that railroad train was mine, I bet I'd move it on a little farther down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues away.
Qui dentro sto imparando a guardare verso l'alto e sopra di me la finestrella rettangolare. Salgo sulla branda e attraverso le sbarre riesco a vedere la parte più alta di un piccolo campanile, sino al suo cornicione. Adesso con la pioggia lo intravedo appena. Discendo dalla branda, le pareti hanno strisce di sporco come bava di lumache. Guardo il portoncino che dopo pochi passi mi è già addosso, con in mezzo lo spioncino quadrato e una croce irregolare di ferro. Sul legno c'è una macchia nera che parte da terra, larga e che salendo si assottiglia. Probabilmente avranno tentato di bruciarlo un tempo. Mi metto a passeggiare, 3 passi verso la finestra, 3 passi indietro verso il portoncino. Così, di seguito, 10, 20, 50 volte. Ho lo spioncino che adesso è ancora aperto e ciò è come un soffio o come una bocca socchiusa alla quale si guarda, anche se muta, per avere la speranza di una parola. Non ho orologio, non abbiamo orologi qui dentro. Piove sempre e io continuo a passeggiare. Dopo un po' ho l'impressione di girare su me stesso e le gambe non mi sorreggono più troppo bene. Mi viene in mente il giardino zoologico, gli animali nelle gabbie, il loro pendolare, apparentemente privo di senso. Mi chiedo se adesso ho la stessa loro espressione, concentrata e attonita, visto che cammino come loro, dondolando le braccia e la testa. Sulla parete sinistra in basso, accanto al portoncino, c'è uno sportellino in ferro che nasconde il bugliolo. All'inizio ci si rifiuta di adoperarlo, ma prima o poi si cede. Si cede quando il ventre duole e non si può uscire perché l'orario non ce lo permette. Poi si rimette il bugliolo nel pertugio e si richiude lo sportellino in ferro. Alla mattina, verso le 7, lo tolgono dall'altra parte, dall'esterno della cella. Sulla destra, verso la finestra, c'è la branda. Vicinissimo alla testa della branda c'è un tavolino in ferro e plastica che tocca quasi la parete, per cui la cella è lunga poco più di una branda e un tavolinetto. Ho una sedia con le gambe di lunghezza diseguale. Infine ho una gavetta, un cucchiaio, una forchetta di alluminio che si flette con facilità, una brocca di plastica nella quale metto l'acqua per bere. Due teli, uno dei quali è stracciato, sono gli asciugamani. Su una mensola di marmo in angolo, alla sinistra, ho messo un po' di biancheria, ricoperta con della carta per via della polvere. In alto, al centro, sopra il portoncino, sulla parete, c'è la cosa più dichiaratamente ostile. Una semplice lampada, ma che rimane sempre accesa, giorno e notte. E per questo non abbiamo il buio, anche chiudendo le palpebre, perché dentro le pupille ci resta sempre un certo chiarore.
Thank you. Il 13 giugno 1973, a differenza di quanto promesso dal ministro di Grazia e Giustizia Guido Gonella, nessuna commissione giustizia si riunisce per discutere dei termini della riforma dei codici. Il governo di Andreotti II è dimissionario, poiché è privato del fondamentale appoggio esterno dato dai repubblicani. Casus belli, un'altra riforma, quella televisiva. Un centinaio di detenuti del carcere di Forlì si rifiuta di entrare dall'aria e si riunisce nel braccio principale del carcere. Espongono uno striscione con su scritto «Vogliamo la riforma del codice». Salgono sui tetti e gridano i loro slogan alla folla che si raduna attorno al carcere. I poliziotti, accolti con grida e insulti provenienti all'unisono dai tetti e dalla strada, prendono di mira i detenuti con fitti lanci di lacrimogeni e sfollano le strade caricando le migliaia di persone accorse in solidarietà. Si registreranno immediati trasferimenti punitivi. Il 14 e 15 giugno, a Perugia, la polizia irrompe nel carcere sparando decine di lacrimogeni e reprimendo la lotta in corso con duri pestaggi. Oltre a 300 persone si raccolgono sotto il carcere scandendo slogan in solidarietà con i rivoltosi. Questi sventolano un grosso lenzuolo su cui è scritto a chiare lettere «Vogliamo un codice proletario». La reazione delle forze dell'ordine si inasprisce. Vengono sparate, a scopo intimidatorio, raffiche di mitra in direzione dei detenuti e si tenta, all'esterno, di disperdere con numerose cariche i manifestanti. Infine, almeno 10 detenuti vengono denunciati per danneggiamento e tentata evasione. A San Gimignano si protesta in maniera pacifica avviando uno sciopero della fame. La reazione è ugualmente dura. I poliziotti entrano nel carcere, costringendo con la forza i detenuti a rientrare nelle celle. La prassi di intervento assunta dalle forze dell'ordine nel corso dei mesi estivi del 1973 presenta i caratteri unilaterali di una repressione senza discrimine. La ricetta costante che segue ogni tentativo di ribellione è la seguente: raffiche di mitra, pestaggi sistematici, lacrimogeni all'interno, cariche e manganelli all'esterno. A tali modalità soggiace chiaramente la totale mancanza di volontà di instaurare qualsiasi tipo di dialogo con la popolazione carceraria in lotta. Il 16 giugno, nel vecchio carcere di Pesaro, sovraffollato a causa della presenza di detenuti trasferiti da Forlì, si registra una nuova protesta. A Torino, a 2 mesi dallo sciopero della fame fatto in aprile dai 600 detenuti delle nuove, la lotta riparte sugli stessi obiettivi: riforma del codice, riconoscimento dei diritti più elementari negati dagli attuali regolamenti carcerari. Stessi obiettivi che erano al centro della mancata discussione parlamentare del 13 giugno. In molti, circa un centinaio, per lo più detenuti in attesa di giudizio del quinto e del sesto braccio, rifiutano di rientrare in cella dopo l'ora d'aria. Alcuni si siedono per terra, altri raggiungono il tetto dell'edificio e scandiscono gli slogan della lotta. Libertà e riforma dei codici. Chiedono un colloquio col magistrato. Poco dopo arriva il sostituto procuratore Marzacchi, noto per la sua profonda vocazione antiproletaria. Insieme a lui arrivano i carabinieri in assetto di guerra con lacrimogeni, camionette e cani poliziotto. Il pretesto è che non vogliono correre il pericolo di qualche evasione. Intanto, intorno alle nuove si raccoglie una folla solidale fatta di parenti, di amici, di proletari. Dentro il carcere, Marzacchi pone un ultimatum: se tutti rientrano in cella, lui farà conoscere alla stampa gli obiettivi della lotta. Se rimangono sui tetti, farà intervenire la polizia. L'ultimatum è fissato per le 18. Dopo 10 minuti, alle 18:10, nessuno è ancora rientrato in cella. Marzacchi mantiene la promessa e la polizia, con elmetti, scudi, manicotti speciali, entra dentro il carcere. Si sentono numerosi colpi di arma da fuoco, arrivano anche i cani poliziotto, quelli che, come spiegano poi i giornali, vengono normalmente usati nelle manifestazioni per l'assalto ai dimostranti. Dopo quest'opera di pacificazione, alle nuove ritorna la calma e subito cominciano i trasferimenti. Dopo la rappresaglia, le avanguardie interne del carcere delle nuove scrivono all'esterno una lettera in cui precisano chiaramente le responsabilità del sostituto procuratore Marzacchi, il quale, davanti a giornalisti e autorità, ha rifiutato ogni trattativa. Unitamente alla lettera è stato inviato un appello.
Durante la lotta del 17 giugno si è presentato a Le Nuove il sostituto procuratore Marzacchi per sentire le nostre richieste. Tutti i detenuti riuniti nel cortile dell'area hanno eletto una delegazione, gridando i nomi di quelli che in quel momento si trovavano in cella, dove erano stati rinchiusi ricorrendo a un inganno. Marzacchi li aveva convocati nell'ufficio del direttore, dove, alla presenza dei giornalisti, alti ufficiali dei carabinieri e della polizia, ha rifiutato ogni trattativa assumendosi interamente la responsabilità di ogni eventuale deterioramento della protesta, perché, ha detto, ho le spalle larghe. Si è impegnato a divulgare il documento approvato da tutti i detenuti, ma non ha rimandato la delegazione a riferire agli altri compagni gli accordi presi, salvo poi per venir meno alla parola data e giungere ad accusare sulla Gazzetta del Popolo i detenuti di essere stati loro a mancare ai patti. Noi detenuti delle Nuove facciamo giungere la nostra voce ai voi compagni, ai magistrati democratici, a tutti coloro che sono coscienti di come noi viviamo condannati barbaramente dalle leggi fasciste e di come noi siamo trattati in carcere. Chiediamo un'azione parlamentare perché sia bandito una volta per tutte il codice penale creato da Mussolini, ma non è solo la riforma dei codici che noi chiediamo, è anche il riconoscimento della nostra dignità umana. È nostro inalienabile diritto avere rapporti sessuali con l'altro sesso, e come diritto noi lo rivendichiamo. Chiediamo a tutti i compagni, agli antifascisti e democratici, di unirsi alla lotta di oggi, che non è la prima né l'ultima delle nostre battaglie che tendono al recupero della nostra identità umana e sociale.
Nello stesso giorno, domenica 16 giugno 1973, i detenuti del carcere Marassi di Genova salgono sui tetti e si rivolgono alla folla di 60.000 persone che nello stadio contiguo al carcere festeggiano il Genoa che è passato in Serie A. Gridano «Andreotti sei un buffone, abbasso il codice fascista». Il frastuono impedisce alla folla di accorgersi dei detenuti e a chi se n'è accorto la polizia spiega che li hanno fatti salire sui tetti per vedere la partita. A tarda sera la polizia entra nel carcere. Nelle prime ore del pomeriggio di sabato 16 giugno, un gruppo di 50 detenuti del padiglione G8 di Rebibbia inizia la protesta raggiungendo il tetto del carcere. Polizia e carabinieri irrompono nel carcere. Verso sera, un gruppo di solidari riesce ad avvicinarsi ai bracci G11 e G12 con l'intenzione di allacciare una comunicazione con i reclusi in lotta. I detenuti rispondono agli slogan dei compagni esterni gridando, sventolando bandiere rosse e sbattendo le gavette contro le sbarre delle finestre. La zona viene illuminata a giorno dai fari del carcere. Centinaia di carabinieri e agenti di polizia circondano l'edificio e interi reparti di vigili del fuoco occupano il cortile interno. 70 detenuti vengono picchiati selvaggiamente e rinchiusi nelle celle di isolamento. C'è un clima d'attesa, i detenuti sono affacciati alle celle e la polizia continua a presidiare la zona. Sventolano ancora bandiere rosse e dalla sbarra gridano i compagni «Ci hanno ammazzati di botte! Non andate via!» Chiedono una dimostrazione d'appoggio alla loro lotta. Gridano libertà, dalla finestra di una cella pende un drappo bianco su cui c'è scritto «Amnistia SOS». Domenica pomeriggio, dopo l'aria, la lotta si estende a tutti gli altri bracci. Dal G11, 130 detenuti raggiungono il tetto della rotonda. Altre centinaia li raggiungono poco dopo. Gridano slogan, battono le gavette contro le sbarre, cantano bandiera rossa. Ci sono anche giornalisti e fotografi. Viene gridata dai tetti in una conferenza stampa sui generis. Siamo tutti compatti. Vogliamo il nuovo codice e la riforma. L'ispettore ci ha dato un ultimatum, ha detto che entro le 19.30 dobbiamo scendere. Ha detto che l'abbiamo accolto con i bastoni, invece lo vedete, noi abbiamo solo le mutande e vogliamo fare una protesta pacifica, loro ci vogliono massacrare. Le recluse della sezione femminile si barricano e proclamano lo sciopero della fame. Sul camminamento tra la folla fuori e i detenuti appare il dottor Gabriotti. Incominciano le urla, eccolo là, il massacratore, il dottor Gabriotti! Il capo del personale, quello che comanda le cariche. Dai detenuti, chiusi nelle celle e nei passaggi, riparte il frastuono dei gavettini e lo sventolio dei drappi rossi. La polizia, manganelli alla mano, allontana tutti quelli che sono all'esterno, mentre i detenuti che vedono urlano «fascisti infami». Sette compagni vengono fermati. Il 18 giugno, in mattinata, molti detenuti sono ancora sui tetti. Altri sono stati ammassati e rinchiusi nelle celle di isolamento. Alle 10.30, alle 10.50 e alle 13.15 si sentono chiare le raffiche di mitra e i colpi di pistola. Si saprà poi che un detenuto è stato ferito da colpi d'arma da fuoco. La notizia è confermata anche dalla procura, ma non si conoscono le sue condizioni. Sul carcere sono arrivati intanto gli elicotteri che sorvolano tutta la zona. Due fotografi dalla parte del cancello principale, rei di aver tentato di fotografare l'esercito di polizia e baschi neri in assetto di guerra, vengono fermati e portati via. Alle 14.30, mentre cresce il numero dei compagni, dei parenti e dei proletari fuori dal carcere, i detenuti sono ancora sui tetti e chiedono di poter trattare non più con la direzione o con i magistrati, ma con un membro della Commissione Giustizia della Camera per avere chiarimenti sui tempi della discussione parlamentare sulla riforma dei codici. In serata, un vero e proprio esercito di agenti della celere e carabinieri ha riportato la calma a Rebibbia. I tetti del carcere, dove i detenuti avevano manifestato, pullano di celerini. I detenuti hanno dovuto scendere dai tetti. Nessun parlamentare della Commissione Giustizia si è fatto vivo. I detenuti, lasciati senza acqua né cibo per tre giorni consecutivi, realizzano che la risposta ufficiale delle istituzioni alle richieste avanzate dei rivoltosi delle nuove consiste in pestaggi rabbiosi e raffiche di mitra ad altezza uomo. Decidono dunque di scendere dai tetti. «Ci portano via come gli ebrei in guerra», urlano mentre vengono ammassati nei cellulari delle forze dell'ordine e nei vagoni del treno e trasferiti in massa al Lucciardone di Palermo, a Regina Coeli, a Civitavecchia, dove i reclusi hanno iniziato all'unanimità lo sciopero della fame in solidarietà con Rebibbia. I trasferimenti punitivi dureranno tutta la notte. Le forze dell'ordine estenderanno le modalità repressive anche nei confronti dei solidali esterni. Il carcere viene letteralmente svuotato dai trasferimenti. La repressione è stata violentissima. Un recluso viene ricoverato con la gamba perforata dai proiettili, un altro con il bacino rotto. I detenuti di San Vittore, in solidarietà con i compagni, hanno spiegato a un inviato speciale dell'ANSA, l'unico giornalista a cui è stato permesso l'ingresso nel carcere milanese, i motivi della mobilitazione in corso nelle altre carceri e hanno esposto le principali richieste contenute nel loro programma di lotta. Il 17, 18, 19 giugno a Novara, Noto, Asti e Cagliari si registrano proteste contro la mancata discussione parlamentare sulla riforma dei codici. Dal 18 al 20 giugno i detenuti del carcere di Nuoro scendono di nuovo in lotta per solidarietà con i compagni di Rebibbia e Cagliari, opponendosi con la forza agli agenti di custodia. Un esercito di poliziotti e carabinieri armati irrompe nel carcere e reprime la rivolta. Il 20 giugno, alle murate di Firenze, 35 detenuti si rifiutano di entrare nelle celle. Le motivazioni sono sempre le stesse: si protesta per la mancata riforma e contro le pessime condizioni igieniche e sanitarie in cui sono costretti a vivere i reclusi. Le forze dell'ordine, in assetto antisommossa, intervengono contro i solidali accorsi dal quartiere Santa Croce, dove si trova il carcere, per portare la solidarietà alla protesta interna. Centinaia di detenuti, dopo aver respirato i gas lacrimogeni, vengono repressi con botte, piombo e poi fatti oggetto di trasferimenti coatti. Tra il 21 giugno e i primi giorni di luglio esplodono lotte e proteste più o meno pacifiche nelle carceri di Palermo, Alessandria, Taranto, Orvieto, Frosinone, Melfi e Brescia in solidarietà con i compagni trasferiti. Repressione armata e trasferimenti sono l'unica risposta che si registra, mentre a Benevento L'1 luglio i detenuti, saliti sui tetti, riescono a ottenere un colloquio con due esponenti del PCI. Il 2 luglio, nel carcere di Giovanni in Monte di Bologna, 250 detenuti dopo l'aria si rifiutano di entrare in cella, se non dopo aver ottenuto garanzie sulle loro rivendicazioni che vengono presentate in una lettera al procuratore capo della Repubblica.
Le richieste specifiche sono state riforma carceraria, abolizione della carcerazione preventiva, ingresso dei giornali di estrema sinistra, illegalmente non permessi. Poi è stato fatto un discorso chiaro sulla funzione del fermo di polizia e la certezza che dopo la lotta nessun detenuto venga trasferito. Quest'ultimo obiettivo pensiamo sia la prima volta che viene concesso e si deve sempre ottenere, così come il fatto di non essere denunciati per danneggiamento.
Il 2 luglio anche il carcere di San Vittore scende in lotta. L'unità del 3 luglio 73 scrive:
stamane alle 11:30 l'ondata di protesta che sta percorrendo da più di una settimana le carceri italiane è esplosa anche nel carcere milanese di San Vittore, dove sino alla settimana scorsa era prevalsa nella stragrande maggioranza dei detenuti la decisione di rendere pubbliche le loro rivendicazioni, sostanzialmente le stesse poste sul tappeto dai detenuti delle altre carceri, accettando la proposta di tenere una conferenza stampa con un redattore dell'ANSA, fatta dal sostituto procuratore dottor Vaccari, alla loro richiesta di poter parlare con i giornalisti di tutti i giornali cittadini. Decine di detenuti sono così salite per protesta sui tetti del carcere. Alle 15, dopo una breve attenuazione della tensione e mentre sui tetti il numero dei manifestanti era sceso da circa una trentina a una mezza dozzina, la sommossa si è nuovamente estesa quando la direzione del carcere, dove nel frattempo sono stati fatti affluire circa 400 uomini della polizia e dei carabinieri, ha abolito l'ora d'aria del pomeriggio, in previsione di un estendersi della protesta. La misura ha suscitato di rincrudirsi della protesta nei due raggi in cui era già esplosa nelle mattinate e poco dopo i detenuti che per varie vie hanno raggiunto i tetti dei raggi secondo e quinto sono saliti a circa una quarantina, mentre anche nei cortili e negli altri raggi altri detenuti manifestavano con grida e clamori.
Vogliamo i processi subito, gridavano. Abbiamo le cimici nelle celle. Alle 4 ci chiudono e non vediamo più la luce fino al mattino dopo. Gli obiettivi che vengono scanditi a ripetizione sono scritti su un lenzuolo bianco che sventola dalle grate del quarto raggio. Vogliamo la riforma del codice e carceraria, viva la libertà. Alcuni riescono a far arrivare per strada dei bigliettini con i loro messaggi. Vogliamo la riforma, avvertite i giornali. Sul tetto un detenuto mostra un asciugamano chiazzato di sangue. È il sangue dei nostri compagni che vengono picchiati con le sbarre di ferro. Verso le 15 la polizia comincia a entrare nel carcere. Gli sbirri ci vogliono massacrare di botte, gridano dai tetti. Non ci muoveremo di qui, anche se poi ci trasferiranno tutti in Sardegna. Lo sappiamo, ma ci siamo mossi lo stesso perché non potevamo più aspettare. All'alba del 4 luglio i detenuti scendono dai tetti. Avevano chiesto di incontrare un parlamentare, ma è stato concesso soltanto un colloquio con un magistrato salito sul tetto a cui i rivoltosi hanno esposto le loro richieste. Il 15 luglio si sparge a San Vittore la notizia che un giovane si è tolto la vita impiccandosi. Nella strada che costeggia il carcere viene lanciato un biglietto prontamente raccolto da una donna.
Nella cella 57 del quarto raggio è morto impiccato un detenuto di nome Selmo Giovanni. Già 15 giorni fa aveva tentato di togliersi la vita per l'ingiustizia dei magistrati, però era stato salvato in tempo. I dottori invece di curarlo lo hanno rimesso nella stessa cella, dandogli così modo di compiere l'insano gesto. I detenuti del quarto raggio stanno facendo lo sciopero della fame per protestare contro questi incivili modi di amministrare la giustizia in un istituto di pena.
Un uomo che abita nei pressi di San Vittore racconta ad alcuni militanti accorsi a centinaia sotto il carcere per esprimere solidarietà e vicinanza ai detenuti.
Per lungo tempo abbiamo sentito un grido solo che usciva dalle bocche di lupo. Assassini, assassini. Si sentivano battere le gavette sulle sbarre. Era già sera e in tutte le celle hanno acceso i fuochi in segno di lutto e di protesta. Si vedeva tutto il carcere, costellato di puntini luminosi. Uno spettacolo impressionante. Certo, hanno ragione di muoversi. La giustizia così non può andare avanti.
L'11 luglio, a Sciacca, gli 80 detenuti trasferiti dalle murate iniziano una protesta chiedendo di essere avvicinati ai luoghi di residenza delle famiglie. Gli altri detenuti solidarizzano. Uno dei trasferiti tenta il suicidio tagliandosi le vene. Il 19 luglio, oltre 180 detenuti del maschio di Volterra si rifiutano di rientrare nelle celle finché non ottengono di parlare con un sostituto procuratore della Repubblica. Negli stessi giorni si susseguono proteste negli istituti di pena di Terni, Civitavecchia e Urbino. Il 23 luglio, a Pesaro, i detenuti organizzano in maniera efficace una protesta per richiamare l'attenzione sulle condizioni di vita nel carcere, all'indomani di un tentativo disperato di suicidio. 4 detenuti salgono sul tetto, altri 4 si barricano organizzando il rifornimento dei viveri per i compagni saliti sul tetto. Numerosi i solidali raccoltisi all'esterno del carcere. La protesta dura oltre 24 ore. Viene rifiutata una delegazione di politici locali. Viene pretesa la presenza di una delegazione ufficiale del Parlamento che dia precise assicurazioni sulla data di inizio della discussione sulle riforme dei codici. A Roma, nella sezione femminile del carcere di Rebibbia, tutte le detenute resistono nel cortile, unendosi alla protesta di 5 detenute che sono lì già da 3 giorni. Il 23 luglio, 30 detenute si arrampicano sul tetto, issano striscioni e cartelli e chiedono un incontro con Zagari. Nei giorni seguenti, dal 23 al 27 luglio, si protesta anche a Trani, Genova e Cosenza. A luglio il nuovo governo ha già ottenuto la fiducia, ma alla fine del mese non è ancora stata presa nessuna iniziativa in materia di giustizia. Pertanto, i detenuti di Regina Coeli, il 26 luglio, decidono, dopo essersi riuniti in assemblea, di inviare a Zagari una lettera aperta, ricordando gli impegni presi prima dell'estate. I reclusi esprimono con convinzione la loro disapprovazione nei confronti di un governo che non ha
inteso in tutta la sua gravità il problema della giustizia in Italia e che stia facendo un grosso errore di valutazione pensando di potersela cavare con la semplice menzione del problema dei codici, del problema dei codici nel lungo elenco dei gravi problemi della società che rumor ha fatto in Parlamento. La fiducia le è accordata in qualità di ministro della giustizia dai detenuti dopo l'incontro a Regina Coeli era condizionata dalla possibilità che gli impegni da lei manifestati e il suo riconoscimento della giustizia degli obiettivi dei detenuti si imponessero a tutto il governo. La larga mobilitazione di noi detenuti, la chiarezza politica delle nostre richieste, ha fatto diventare la lotta nelle carceri l'avanguardia di un movimento di massa per l'abrogazione del codice fascista. La stampa democratica e rivoluzionaria ha riconosciuto la maturità delle lotte per nuove leggi ispirate ai principi costituzionali, che stabiliscano l'ampliamento della libertà e dei diritti democratici di tutto il popolo, che dalla lotta partigiana alle lotte operaie e studentesche si batte per il socialismo. La nostra attesa è quindi una tregua che noi detenuti, parte del fronte proletario, abbiamo accordato alla volontà riformatrice presente in questo governo. Tenendo presente che dietro il trasformismo di certe forze politiche in esso presente vive sempre l'ostilità antiproletaria. Ma è forte in noi la determinazione che nessun inganno può fermarci dal continuare la nostra lotta per spazzare via le leggi fasciste e che essa è una tappa fondamentale per l'affermazione dei principi costituzionali e dei diritti democratici, negati e calpestati nel tentativo di reprimere le masse in lotta e distruggere la loro coscienza politica e la loro organizzazione. La risposta che aspettiamo non sono le pallottole di Noto e San Geminiano. La violenza che genera violenza. E sarebbe un gravissimo errore chiudere le camere, trascurando gli impegni presi con il forte movimento di lotta dei detenuti e delle masse proletarie.
Alla lettera non segue nessuna risposta. E così, il giorno seguente, il 27 luglio, i detenuti di Regina Coeli rompono la tregua, escono dalle celle, si riuniscono nei bracci e salgono sui tetti. La maturità delle parole d'ordine scandite, la continuità del dialogo con l'esterno, la tenacia della resistenza fanno di questa rivolta la più consapevole espressione della storia di esperienze e di lotta dei detenuti. Durante le 24 ore della rivolta, malgrado l'enorme schieramento delle forze di polizia e la deportazione finale, ci sono due momenti in cui più limpidamente è chiaro che la vittoria politica è interamente dei detenuti. Nella notte, tra venerdì e sabato, tra le 23 e le prime ore del mattino, mentre la situazione interna al carcere si fa sempre più tesa e ogni sbocco, anche il più drammatico, sembra possibile, la maturità politica di massa dei detenuti tiene in scacco da sola un colossale apparato repressivo. I detenuti dell'ottavo braccio sono i portavoce dei contenuti e della chiarezza politica su cui si basa la lotta, apostrofano i poliziotti come traditori della vanga, scandendo chiari discorsi contro lo stato di precarietà e disoccupazione di chi è costretto a vivere di lavori saltuari, contro la recidiva, definita un marchio. I primi striscioni issati recitano: buffoni, dateci i codici, no ai codici fascisti, tot promesse, tot rivolte, chi vincerà? Sventolano alte alcune bandiere rosse. Un detenuto grida ai giornalisti:
in nome del popolo italiano mi hanno detto quando mi sono carcerato, ma dov'è il popolo italiano? Che ne sa il popolo di quanto succede qua dentro? Ormai non ci incantano le parole. La riforma la vogliamo subito e resteremo qua sopra fino alla fine. Tanto, quando scendiamo, ci ammazzano di botte. Le prenderemo ugualmente, ma almeno si saprà che cosa succede a Regina Coeli.
Oltre ai 1500 agenti, tre elicotteri e uno spiegamento enorme di mezzi e di uomini riescono dopo due ore e mezzo di tentativi a normalizzare la resistenza e la rabbia dei detenuti organizzati. Inoltre i solidali accorsi attorno al carcere costringono le forze dell'ordine a operare anche sul fronte esterno al fine di contenere e controllare l'enorme folla. I detenuti sui tetti resistono anche a un fitto lancio di lacrimogeni. Due ragazzi vengono colpiti in pieno volto. Stampa Sera del 28 luglio del 73 scrive:
un'altra ambulanza trasporta in ospedale un giovane, Giacomo Masi, rimasto ferito a un braccio. La biblioteca del carcere è incendiata. Prima che i vigili del fuoco riescano a domare le fiamme, il locale viene quasi completamente distrutto. Durante la notte la situazione permane tesissima. Sono giunti agenti della scuola di pubblica sicurezza e altri rinforzi. Si esclude l'ipotesi di un'irruzione. Entrando a Regina Coeli, gli agenti si troverebbero in posizione di netta inferiorità rispetto ai rivoltosi, che dai tetti li bersagliano con ogni sorta di oggetti. Un capitano dei carabinieri, che si era avvicinato troppo alla parte secondaria del carcere, è stato preso di mira da un detenuto che gli ha scagliato una grossa trave.
Alla fine della rivolta il carcere risulterà distrutto. A Regina Coeli restano solamente i 207 reclusi del reparto infermeria, che non ha partecipato alla rivolta. Tutti gli altri sono stati trasferiti in diverse carceri dure, a Palermo, a Lecce, a Bari, a Pisa, eccetera. Il vicequestore D'Alessandro, ex capo della squadra mobile, lasciando il carcere ai cronisti che gli si fanno incontro, ammette:
i rivoltosi avanzano con una testa d'ariete, abbattono muri, scardinano cancellate, sono armati con spranghe di ferro, lanciano brande e armadietti contro chiunque tenti una mediazione. È impossibile trattare. Anche il cappellano è stato respinto. Fanno paura. Possiamo riprendere il carcere. Dipende dal prezzo che si vuole pagare.
Di che prezzo si tratta e chi debba pagarlo verrà chiarito dai fatti. il 24 febbraio dell'anno successivo, quando le raffiche di mitra, usate a scopo intimidatorio contro i detenuti saliti sui tetti delle murate di Firenze, uccideranno il ventenne Giancarlo Del Padrone. Tra luglio e agosto si susseguono incessanti, coordinate nelle modalità e nelle richieste, una serie di proteste nelle carceri di Cuneo, Trapani, Lucera, Bergamo, Livorno, Lago Negro, Novara, Rebibbia, sezione minorile, Poggioreale, Venezia e per due volte nelle carceri torinesi. Il 28, 29 e 30 luglio un numero impressionante di detenuti partecipa a rivolte nelle carceri di Catania, Bologna, Trieste, Santa Maria Capua Vetere, Civitavecchia, Avezzano, Velletri, Viterbo, Varese e nel carcere di San Vittore, in solidarietà con i compagni reclusi di Regina Celi. Sempre il 30 luglio a Pescara, i detenuti della sezione penale si barricano nel braccio durante l'ora d'aria. Riescono a raggiungere il tetto, dove innalzano striscioni con slogan sulla riforma. La polizia in forze va all'assalto del carcere, sfondando un muro. Il carcere è completamente distrutto. Circa 50 detenuti vengono processati in settembre per gli eventi connessi alla sommossa. Caramanico, un recluso pescarese di 27 anni, al processo ammette di aver partecipato pacificamente alla manifestazione di protesta, e non solo a quella, ma anche alle due precedenti, nell'aprile e in maggio, e racconta che dopo le rivolte è stato rinchiuso in una cella dove c'erano
4 detenuti che erano stati picchiati a sangue da agenti di custodia. Fra essi, dice, c'era Giancarlo Giuliani, 27 anni, ora suo coimputato. Il presidente fa un balzo sulla sedia. Che storia è questa? A me risulta, e lo dicono le carte processuali, che questo detenuto sia cagionato delle lesioni cadendo accidentalmente nelle scale del carcere. Anzi, ha categoricamente escluso di essere stato maltrattato. Qual è dunque la verità? Giancarlo Giuliani viene chiamato al pretorio. È vero, signor presidente, sono stato picchiato. Ho sempre detto di essere caduto per evitare ritorsioni, ma ora racconto tutto. Dopo la rivolta fui costretto a passare in mezzo a 200 uomini, fra carabinieri e agenti di custodia. Quasi mi massacrarono di botte e, come se non bastasse, qualcuno mi colpì col calcio di un fucile. Di ciò parlai, per un'eventuale denuncia, al giudice di sorveglianza delle carceri, il dottor Bruno Porreca. Ma lui mi rispose: se vuoi rischiare, rischia. Preferì non rischiare.
I detenuti, nel corso del processo, raccontano di aver subito numerose violenze. Nel carcere pescarese c'è una squadretta di picchiatori che si occupa di queste repressioni. Dalle parole dei reclusi emerge un ritratto inquietante degli istituti di pena. Alla domanda posta da un avvocato difensore all'imputato Mario Vandelli: è vero che nel carcere pescarese, prima della rivolta, vi sono stati casi di detenuti legati per punizione ai letti di contenzione? Vandelli risponde di sì e aggiunge che
anche le pareti delle celle di isolamento erano macchiate di sangue. Fui trasferito al carcere di Locri, in provincia di Reggio Calabria. Un'esperienza spaventosa. Non c'erano servizi igienici, non c'erano tavoline su cui mangiare, ma soltanto topi e lucertole. Reclamai con il giudice di sorveglianza, che promise il suo interessamento, ma non fece niente. Fu invece convocato nell'ufficio del maresciallo. C'erano 8 o 9 guardie armate di manganello, che mi dettero un sacco di botte. Ancora oggi ho le ossa doloranti. In carcere non funziona niente, ci vogliono mesi per poter parlare con un magistrato. Guai a reagire. E allora che si fa? Si sale sui tetti e si protesta. I detenuti non sono dei pazzi, vogliono la riforma del sistema penale.
Yeah. A partire dal giovane preistorico che ruba un pezzo di carne cruda di brontosauro ai compagni di caverna e fugge a rotta di collo nella foresta fino ad arrivare al ventenne di oggi che rapina il cassiere di una banca e scappa con $800 in sella alla sua moto, quello che chiamiamo crimine è rimasto sostanzialmente lo stesso. Ciò che è cambiato sono i nomi, la rilevanza sociale e soprattutto i nostri modi di trattare coloro che perpetrano atti sbagliati. Commettere qualcosa di sbagliato contro i principi morali più elementari, contro le regole, le leggi, contro il prossimo, è un aspetto così intrinseco, qualcosa di così inerente il genere umano che nessuno nel corso della vita si può sentire del tutto al riparo dalla vergogna di essere rimproverato dai genitori o dall'ignominia di essere giudicato e condannato da una corte di giustizia. Coloro che nel corso della loro vita adulta non si vengono a trovare in queste circostanze sono chiamati retti, cittadini onesti e rispettosi delle leggi, gli altri, criminali fino alla morte. In Canada quest'ultima categoria sta crescendo in proporzioni allarmanti, al punto che prendendo in considerazione un giorno qualsiasi nel corso dell'anno si troverà che più di una persona su 1000 è in carcere. Senza parlare della cifra incalcolabile di coloro che sono sotto il controllo pervasivo della National Parole Board o in libertà vigilata, e senza contare le decine di migliaia che non si potranno mai più considerare veramente liberi a causa delle loro esperienze nelle carceri canadesi. Il peso psicologico, sociale ed economico del loro marchio criminale. Le carceri, non importa quanto belle le rendiamo, quanto umane le vorremmo, quanto riabilitative le desidereremmo, saranno sempre luoghi d'orrore dove si amministra con crudeltà e in modo devastante la vendetta pubblica secondo il senso comune, soprattutto umano. Il carcere è assolutamente ingiustificabile, intollerabile e immorale. Costruire prigioni, giustificarle e difenderle, lavorare per esse e trarne profitto sono crimini contro l'umanità. Sono a favore dell'abolizione del carcere come una persona può essere a favore del sorgere del sole ogni mattino. La società continuerà a distruggere se stessa se si tollera che l'attuale ideologia prevalente sulla giustizia penale e il sistema carcerario sopravvivano. Provengo da una famiglia di Montreal, Canada francese, della bassa middle class. Fui subito attratto dalla sottocultura della musica droga del movimento hippie degli anni 60. All'età di 13 anni fumai per la prima volta della marijuana e a 16 anni ero già considerato uno scavezzacollo quando si arrivò alle sperimentazioni sulla droga. Ci si prendeva LSD, mescalina, ci si iniettavano metanfetamina. Alla fine lasciai la scuola e, come era abitudine a quei tempi, girai il Canada facendo l'autostop, andando a finire a Gastown, il rifugio hippie di Vancouver. il 12 luglio del 75, quando avevo 19 anni, rapinai $40 a un parcheggiatore e pochi minuti dopo fui arrestato dalla polizia della città di Vancouver. Giunta alla stazione di polizia, fui preso da due agenti e portato al piano di sopra di una stanzetta. Mi fu detto di spogliarmi e per 15 minuti fui sottoposto a un interrogatorio durante il quale dovevo stare in piedi senza uno straccio di vestito addosso. Oltraggiato, umiliato, spaventato e tremante. Fui riconosciuto consapevole di rapina e condannato a 9 mesi di prigione. La mia ragazza era incinta di un mese. Fui spedito al carcere di Ocala, nel British Columbia, dove per 3 settimane provai terrore, indignazione e degradazione. Successivamente fui prelevato per essere trasferito in un campo di prigionia di nome Stove Lake, vicino a Mission, nel British Columbia. Là fui messo a lavorare 10 ore al giorno più il sabato mattina, a beneficio dell'ente parchi provinciale e del Ministero delle Foreste. Guadagnavo 35 centesimi al giorno e dopo essere diventato uno dei responsabili lavorai quanto più possibile per avere la retribuzione massima di $1.25 al giorno. Quell'estate era molto calda e secca. Scoppiò un incendio nella foresta che circondava il campo e ai circa 45 prigionieri fu detto che avrebbe ricevuto $7 l'ora per aiutare a spegnere le fiamme. Mi offrì volontario e così fecero tutti gli altri, equipaggiati con bombole sulla schiena, pompe d'acqua, badili e rastrelli. Lottammo con le fiamme per 3 giorni, fino all'esaurimento. Ricordo ancora nitidamente il mio amico GP steso al suolo da una bomba d'acqua lanciata da un immenso aereo antincendio che volava a bassa quota. Dopo l'inferno, le norme di sicurezza richiedevano un controllo di 7 giorni e 7 notti sul sito. Immaginando che i soldi che stavo guadagnando avrebbero aiutato la mia ragazza a tirare avanti, mi offrì volontario e trascorsi la maggior parte della settimana successiva fra i resti carbonizzati della foresta sotto una pioggia incessante. Scoppiò una rivolta quando venimmo a sapere che non avremmo ottenuto il denaro promesso ma i soldi 35 centesimi al giorno. Ero furioso, organizzai una protesta, invitando tutti a sedersi a terra e a non lasciarsi spostare. Tutti mi seguirono, tranne pochi. Al mattino fummo ammassati in camion e portati al centro correzionale regionale del Lower Mainland. All'arrivo ci fecero entrare in gabbie metalliche, allineate a perdita d'occhio contro il muro del cancello ovest A, e dopo l'altro, costretti a svestirci, chinarci, a divaricare le chiappe in faccia a tutti. Mi ricordo un ungherese di mezza età che non capiva bene gli ordini in inglese e stette 5 minuti abbandonato, chinato di fronte a noi, alzando prima i piedi, poi aprendo le braccia, finché le 3 guardie furibonde lo lasciarono rientrare nella sua cella senza fargli divaricare i glutei. Successivamente seppi da GP che quell'uomo, mentre tornava nella sua gabbia, stava piangendo. Per la prima volta fui colpito dalla realtà carceraria. Ero in pericolo, poteva succedermi qualsiasi cosa senza che nessuno mi venisse in aiuto. In seguito fui riportato al campo di prigionia dove ripresi il mio lavoro. Un pomeriggio, ai primi di novembre, mentre falciavo e bruciavo le sterpaglie preparando il terreno per una strada che andava costruita nella foresta, una guardia che mi stava vicino ricevette una comunicazione via radio e subito dopo venne ad avvertirmi che avevo ottenuto la libertà vigilata. Tutto quello che ricordo è che lanciai il cappello in aria e corsi per 2 miglia fino al campo dove attesi con agitazione di essere trasferito dal campo della foresta fino al centro correzionale di Haney, dove sarei stato ufficialmente rilasciato. I minuti sembravano ore, mentre pensavo a come organizzare una sorpresa per la mia ragazza. Forse avrei usato la porta posteriore e sarei scomparso senza che lei se lo aspettasse, dandole il più grande abbraccio e bacio che avesse mai avuto. O forse sarebbe meglio telefonarle prima, una volta giunto in città, per non provocarle un aborto o qualcosa del genere. Non immaginavo che il campo di prigionia si trovasse così all'interno della foresta e la strada per Haney mi sembrò interminabile. Una volta lì dovetti attendere ancora, ansioso, felice e agitatissimo. Infine mi consegnarono i miei spiegazzati abiti civili, il mio portafoglio dal quale estrassi la carta d'identità e diedi un'occhiata nostalgica alle foto in cui esibivo i miei amati lunghissimi capelli. Mi allacciai le scarpe, firmai alcuni documenti e mi diressi verso la porta con in mano un biglietto dell'autobus per Vancouver. Non avevo neanche fatto un passo fuori dalla porta quando una guardia rossa in viso urlò il mio nome. Bork! Mi voltai e dopo uno sguardo in faccia alla guardia ebbi un'orribile sensazione. Impallidì. Mi disse, è appena arrivato un telex. La tua libertà è condizionata e revocata. Dovresti avere ancora un residuo pena da scontare a Montreal. Tornai al campo di prigionia per cena, ma non mangiai. Tremavo. Andai nella baracca degli attrezzi e mi fabbricai un coltello, non so neanche bene con quali intenzioni. Il resto di quella condanna, che scontai per intero, si rivelò essere un continuo di abusi ed umiliazioni che mi videro chiuso per 30 giorni aggiuntivi nel buco e trasferito in un carcere sperduto di nome Minimax. Fui rilasciato a fine febbraio del 76, pioveva e faceva caldo e qualunque sentimento di gioia potessi provare era soffocato dall'amarezza. Mio figlio era nato ed era stato dato in adozione, la mia ragazza aveva tentato il suicidio tagliandosi i polsi ed era stata posta sotto tutela in una coppia di comprensivi assistenti sociali. 6 mesi dopo fui accusato di traffico di stupefacenti, avevo condotto un agente in borghese travestito da hippie da un mio amico che gli vendette $10 di marijuana. Fui condannato a 2 anni e mezzo dopo aver scontato 8 mesi in attesa di giudizio nell'ala sud di Oakala. Compirò 32 anni il prossimo maggio e finora ho passato la gran parte della mia vita in 22-3 carceri statali e federali sparse in tutto il paese. Poco tempo fa, mentre scontavo una condanna a 9 anni nel penitenziario di Archambault, Sainte-Anne-des-Plaines, Quebec, non riuscivo più a sopportare il contesto brutale, oppressivo e l'umiliazione imposti dalle guardie del nostro reparto e fu così che iniziai a rifiutare fermamente che il mio sedere e il mio scroto fossero palpati quotidianamente da impiegate donne. In breve, una di loro scrisse un richiamo formale nei miei confronti e mi fece finire davanti a un consiglio disciplinare. Il giudice mi condannò a 5 giorni nel buco per essermi rifiutato di essere perquisito da questa guardia donna. Dopo essere stato nella zona di isolamento punitivo per un periodo, che fu tra i più lunghi e dolorosi momenti della mia vita, 3 guardie mi obbligarono a condannare. No, mi obbligarono a subire una perquisizione completamente nudo di fronte alla guardia donna che mi aveva fatto condannare. Mi rifiutai, mi minacciarono con la violenza, il mio animo urlava, mentre trattenevo lacrime di paura e vergogna e mi costringevano a spogliarmi. Gridai che non avevano il diritto di farlo, che era illegale. Mi risposero che mi avrebbero tolto a forza i vestiti. Mi venne quasi una crisi isterica. Alla fine la guardia donna se ne andò. Mi tolsi i vestiti. Mi fecero girare, chinare, allargare le natiche, scuotere i capelli, estrarre la protesi dentaria e con ultimo sorriso di scherno sul volto l'ufficiale in servizio mi disse di rivestirmi. La porta metallica si chiuse sbattendo. Volevo morire. Un'improvvisa ondata di tepore mi sorprese nel mio cubicolo di cemento e mi ci abbandonai. Temendo rappresaglie, il mio vicino non testimoniò e così non potei presentare reclami per la tortura psicologica da parte delle guardie. Decisi allora di smettere del tutto di mangiare. Quando passarono i 5 giorni nel buco mi rifiutai di uscire. Dopo 19 giorni di sciopero della fame fui portato di forza al penitenziario di Donnacona, vicino a Quebec City, dove per via della mia protesta fui posto in segregazione amministrativa, cioè 23 ore al giorno in cella. Tutto ciò accadeva 4 mesi fa e anche se poi ripresi a mangiare dopo 21 giorni, sono ancora rinchiuso nel mio utero di cemento senza nessun beneficio, attendo un trasferimento verso ovest.
Che c'avevo un gruppo fuori, facevamo i concerti. Qui mi manca la musica, c'ho questa, l'armonica.
Come ti chiami?
Cecco.
Ciao.
Io lo confesso, sono un bandito fuori dall'ordine costituito. Mi hanno beccato giù alla dogana con 7 chili di marijuana. Come Gesù mi hanno condannato, non avevamo un buon avvocato. Lui ha patito sopra il calvario e io rinchiuso in penitenziario.
Noi siamo i cattivi, siamo i malvagi, bestie schifose, cani randagi. Si gela l'inverno ed estate si suda, siamo qui dentro per colpa di Giuda. Siamo qui dentro per colpa di Giuda.
Cate mi ha detto cieco ti amo, fa un po' di grana che ci sposiamo. Con 7 chili nel mio furgone, puoi dirlo forte, sono un coglione.
Come Gesù fu abbandonato, dopo 2 mesi lei mi ha piantato. Destino infame che si è compiuto, è stato un bacio che mi ha fottuto. Noi siamo i cattivi, siamo i malvagi, bestie schifose, cani randagi. Si gela l'inverno ed estate si suda, siamo qui dentro per colpa di Giuda.
Non respiro, no, non respiro, devo uscire a fare un giro. Non respiro, no, non respiro, devo uscire a fare un giro. È pieno il mondo di criminali, di poliziotti, di tribunali. Gente che è piena di buone intenzioni, che costruisce croci e prigioni. Ma la galera non serve a niente, qui non imparo un accidente. E allora prima che vada via, ascolta, questa è la mia utopia. Basta sbarre, basta prigioni, lascia che il male si mescoli ai buoni. Lascia che il lupo vada agli agnelli e forse scopre che siamo fratelli. Così Gesù lo gridava a gran voce, l'hanno inchiodato sopra una croce. Ditemi adesso chi era l'idiota, il Nazareno o Giuda Iscariota?
Noi siamo i cattivi, siamo i malvagi, bestie schifose, cani randagi. Si gela l'inverno ed estate si suda, tutto questo è colpa di Giuda.
Io sono,
tutto questo è colpa di Giuda.
Io sono,
tutto questo è colpa di Giuda.
Io sono,
tutto questo è colpa di Giuda.
Io sono.
Occasione, dammi una speranza, chiuderà un infame, si sta molto meglio senza. Dammi un'occasione, dammi una speranza, chiuderà un infame, si sta molto meglio, molto meglio senza. Dammi una speranza, chiuderà un infame, si sta molto meglio senza. Dammi un'occasione.
È la dimensione positiva dei campi che produce una differenza, che si concretizza cioè nel dare forma all'esistenza di individui passibili di internamento e di detenzione amministrativa, prescindendo da questioni penali, responsabilità individuali o ancora fattori biografici. L'impronta che i campi lasciano sugli individui, la loro specifica produttività, interviene sui corpi, li contiene, li tratta, li identifica, li cambia, non è neutrale sulle persone che confina e sulle loro identità. Questo campo risignifica i corpi che confina. Questa costruzione di differenza tra umani all'interno dell'umanità creata dai campi definisce il carattere produttivo e governamentale dei campi e pone i campi stessi in un rapporto ambiguo che è allo stesso tempo di similitudine e di qualitativa incommensurabilità. Rispetto agli altri dispositivi detentivi, carceri, manicomi, ospedali psichiatrici, tutte queste istituzioni, grazie ai lavori di Michael Foucault e Erwin Goffman, oggi vengono chiamate totali, Un'istituzione totale può essere definita come il luogo di residenza e di lavoro di gruppi di persone che, tagliate fuori dalla società per un considerevole periodo di tempo, si trovano a dividere una situazione comune trascorrendo parte della loro vita in un regime chiuso e formalmente amministrativo. Prenderemo come esempio esplicativo le prigioni nella misura in cui il loro carattere più tipico è riscontrabile anche in istituzioni i cui membri non hanno violato alcuna legge. I campi della storia, tra questi sicuramente i CIE, si possono annoverare tra le forme più atroci di istituzioni totali e totalitarie. Con queste condividono procedure, meccanismi di funzionamento, il rapporto tra il dentro e il fuori, la creazione di identità, differenze, esclusione e inclusione. Preme a questo punto del discorso definire meglio il termine eccedenza, per poi riprenderlo rispetto alle questioni di analisi economica. L'eccedenza, le vite di scarto, i rifiuti umani alludono all'esistenza di una quota enorme, ormai strutturale e continuamente riprodotta, di umanità che si può indifferentemente usare e gettare e che appare non funzionale al normale funzionamento dell'economia. Su questa umanità in eccesso, prodotta dalla globalizzazione neoliberista e suo malgrado slegata da confini politici e geografici, incombe, come diceva la Arendt, come solo territorio possibile, il campo di internamento. Prendere atto di questo dato, di fatto, significa disvelare ciò che materialmente è evidente, cioè la crisi del sistema inclusivo di protezione sociale e di welfare. I campi, in questo senso, segnalano il mondo in cui si riarticolano a livello globale le differenze di status, di classe e di razza, nel quadro più generale dei processi di ridefinizione dei territori. Sono marcatori di vite, operatori di differenze, disvelatori che sanciscono per l'umanità in eccesso una condizione che oltrepassa ed eccede ogni rappresentazione convenzionale di esclusione e che può essere definita soltanto su basi differenziali e di apartheid. In epoca moderna, i primi esperimenti di internamento e di detenzione amministrativa di civili si registrano a cavallo tra il XIX e il XX secolo, in località diverse, ma con elementi identificativi comuni. Nelle riserve in cui vengono costretti i nativi indiani negli Stati Uniti, a Cuba nel 1894, dove gli spagnoli, per reprimere un'insurrezione di contadini, invitano i civili che non vogliono essere colpiti dalle rappresaglie ad autorecludersi nei campi. 6 anni più tardi in Sudafrica, dove gli inglesi rinchiudono nei campi più di 120.000 boeri, nel 1904 in quella che oggi chiamiamo Namibia, dove il popolo Herero, dopo essere stato internato nei campi, viene sterminato dai tedeschi, inaugurando quello che può davvero essere considerato come il secolo dei campi. L'elenco continua con i campi italiani in Libia ed evidenzia un filo rosso tra i campi, circondati tutti da filo spinato, e l'esperienza coloniale. Il secolo dei campi prosegue infatti nelle colonie, i francesi istituiscono campi destinati ai ribelli algerini in Algeria e poi in Francia, gli inglesi in Kenya, ma non si esaurisce con la storia coloniale. Ernest Hazard, intellettuale martinicano, teorico della negritudine, con un'importante intuizione fornisce una spiegazione illuminante di questa stretta relazione campi-colonie, interpretando i fascismi europei come l'importazione nel cuore dell'Europa di pratiche coloniali sperimentate dagli europei nelle proprie colonie. Il suo ragionamento continua sostenendo che il vero tabù infranto dal nazismo con Auschwitz sia consistito nel fatto, impensabile prima di allora, di applicare direttamente su cittadini delle città europee ciò che era stato fino ad allora concepibile solo per i sudditi delle colonie, cioè per quell'umanità in eccesso la cui vita e la cui morte risultavano opzioni assolutamente e indifferentemente praticabili. Per ricorrere a ritroso le tracce lasciate nella storia dalla forma campo, bisogna partire dalle sue origini coloniali. Questo comporta analizzare quella sorta di movimento sghembo che ha caratterizzato lo sviluppo storico di questo dispositivo. Messo a punto nelle colonie, è stato poi utilizzato in Europa, affermandosi nel nostro presente, in quello che potremmo definire come scenario neocoloniale. In termini storici, i primi campi di internamento per civili vengono infatti importati in Occidente a ridosso della Prima Guerra Mondiale. In un primo tempo, nella forma specifica di strutture detentive per prigionieri di guerra e di campi di lavoro, per poi diventare luoghi in cui internare civili di altre nazionalità. È nell'Europa a cavallo tra le due guerre, in uno scenario ancora coloniale, che i campi si diffondono fino a trovare nei campi dell'Olocausto quel punto di non ritorno della storia dell'umanità. Nel periodo immediatamente successivo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, lasciato alle spalle l'indicibile dei campi di sterminio, la presenza della forma campo si assottiglia ma non scompare, accompagnando la ridefinizione dei confini e delle zone di influenza stabilita agli alta. In questo periodo la forma campo continua a vivere nei gulag sovietici, nei campi di lavoro forzato in Cina, nell'est europeo e ancora nei paesi in via di decolonizzazione, Algeria, Indocina, Kenya, Angola. Le sue caratteristiche di dispositivo di internamento amministrativo, di surrogato di patrie perdute o mai possedute, riemergono prepotentemente verso la fine degli anni Ottanta, fino ai giorni nostri, in Occidente e nei paesi confinanti. Questi nuovi campi, i campi del presente, assumono la forma di campi chiusi, aperti, di centri di identificazione e di espulsione, di campi informali, di enclave, mettendo radici nei diversi luoghi in cui hanno trovato condizioni politiche, sociali ed economiche favorevoli, così a Lampedusa, a Gaza, a Ceuta, a Melilla, a Patrasso, a Malta, in Libia e in migliaia di altre località sparse per il mondo. Per completare il ragionamento sui campi in termini genealogici e riferendoci ancora all'intuizione focoltiana della storia del presente, dobbiamo considerare ciò che è successo nei o dei campi ogni latitudine, in ogni tempo, fino a risalire al giorno in cui si è deciso che potessero esistere i campi e che esseri umani potessero confinarvi altri esseri umani. Quel giorno è storicamente e geograficamente collocabile nel contesto coloniale e permette di identificare nella figura del suddito e dello schiavo delle colonie il primo soggetto internabile e deportabile.
Sogno dolore, ore chiavi, squali di volti, attesa di cosa da mangiare qualcosa, ore che passano senza lasciare, minima trance, non ricordo parole, c'era passato a quello che è stato, il cervello mi scoppia, ho bisogno di te, di te, di te, di te, di te, di te. Sogno dolore, ore di chiavi, squali di volti, attesa di cosa domani per cosa, amore che passano senza lasciare, la minima traccia, non ricordo parole, si era passato a quello che è stato, il cervello mi scoppia, ho bisogno di te, 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 di te.
Ma l'odio è l'unica cosa che riesco a provare.
Hello, I'm Johnny Cash.
I hear the train a-coming, it's rolling around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on.
Oscillano i resti del giorno, e nella luce frugale sentiamo un mare rassegnato alla spinta dei venti. Osserviamo un muro bianco, osserviamo un muro duro, osserviamo un muro granuloso, osserviamo un muro offensivo, osserviamo un muro, un muro, un muro martellante, muro su cui continuiamo a scrivere. In questo paesaggio straniero all'anima e con un muro vorrebbero spianare le nostre coscienze.
Abbiamo letto Tante sbarre di Lero Spittoni.
janitor's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee.
Una promessa mancata, Mitra e Manganelli è un capitolo di L'aria brucia di Antonio Susca e Giancarla Rotondi.
But those people keep a moving, and that's what tortures me.
Introduzione, l'abolizione del carcere, Yves Bork, 88.
CIE e complicità delle organizzazioni umanitarie di Davide Cadeddu.
That's where I want to stay. And I'd let that lonesome whistle blow my blues.
La poesia Lager è stata scritta a Asinara il 22 agosto del 1977.
Se la terra è tonda e se il mare è blu, da chi vuole?